Sconfinamenti, cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.
Buon pomeriggio da Martina Callegarin che vi parla, da Massimo Gobessi in regia e da Riccardo Ostojic. Oggi a Sconfinamenti parliamo di un progetto molto interessante. In realtà già sono stati con noi i protagonisti del calendario 2022 Adriatico, realizzato con i disegni degli studenti che hanno partecipato al progetto per l'appunto Adriatico, poeti e scrittori raccontano storie di mare, promosso dall'organizzazione di volontariato culturale Radici e Futuro di Trieste. In attesa di collegarci con Laura Capuzzo, segretario generale di Radici e Futuro, ci ascoltiamo un brano musicale. Ed eccoci di nuovo a Sconfinamenti. Dicevamo, il progetto calendario 2022 Adriatico, con noi Laura Capuzzo, segretario generale di Radici e Futuro, che ha realizzato, organizzato questo progetto. Laura Capuzzo, ben arrivata a Sconfinamenti.
Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Eccoci qui. Laura, per cortesia, ci vuoi riassumere brevemente il progetto, visto che comunque a Sconfinamenti voi siete già stati nostri ospiti da gennaio, per l'appunto, in occasione di questo calendario?
Certo, sì, io ricordo brevemente che appunto questo calendario propone una sintesi grafica dei lavori realizzati dalle scuole partecipanti al progetto Adriatico Poeti e Scrittori raccontano storie di mare, che Radice Futuro ha promosso col supporto della Regione e della Fondazione Pittini. Mese dopo mese il calendario mette in rilievo una scuola e si sofferma su un tema riconducibile all'Adriatico su cui quella scuola ha lavorato. In pratica sono temi che si richiamano in genere alle vicende storiche e letterarie del tratto di costa nord-orientale dell'Adriatico. E così da gennaio a marzo hanno visto come protagoniste delle scuole medie inferiori di Trieste. quelli da aprile a luglio delle scuole italiane all'estero o estere dove si insegna l'italiano. E i mesi di agosto e settembre hanno visto protagoniste alcune scuole medie superiori di Trieste. E il decimo mese, cioè quello che stiamo vivendo, il mese di ottobre, è appannaggio del liceo linguistico Francesco Petrarca di Trieste. Una classe del professor Marco Favente, infatti, si è occupata in particolare di un castello che domina l'Adriatico, il castello di Duino, che dimora dei principi Torre Tasso, dove fu ospite il poeta Rainer Maria Rilke. Rilke agli inizi del Novecento ebbe uno stretto rapporto intellettuale e personale con la principessa Maria di Torre Tasso e proprio nel castello nel 1912 compose i primi versi delle sue elegie duinesi. E di conseguenza gli studenti del Petrarca, dopo aver assistito ad una lezione introduttiva di Pierpaolo Dorsi, hanno ricostruito in un video la vita di Rilke e le vicende del castello, spaziando tra l'altro tra storia, letteratura, leggenda e ambiente naturale, e anche aggiungendo, con l'aiuto degli insegnanti Gabriele Maurer e Roberta Luttini, hanno aggiunto la traduzione in tedesco del loro racconto. E due studenti di questa classe, in particolare Tommaso Valenti e Gaia Widmar, seguiti dalla professoressa Marina Gobbato, hanno invece realizzato il disegno del castello che appunto illustra anima il mese di ottobre del calendario.
Grazie Laura Capuzzo. In realtà noi abbiamo qui con noi per Marina Gobbato, perché purtroppo gli studenti che hanno realizzato il castello di Duino, il disegno nello specifico del mese di ottobre del liceo linguistico Francesco Petrarca, non sono potuti venire qui in studio, ma abbiamo la professoressa Marina Gobbato che ci parlerà appunto del disegno rappresentativo del mese di ottobre. Grazie a Laura Capuzzo di essere stata a Sconfinamenti.
Grazie a voi e buon lavoro.
Buon pomeriggio. Bene, professoressa Gobbato, dicevamo, il disegno Castello di Duino, ci può raccontare un po', cerchiamo di descrivere ai nostri ascoltatori questo disegno.
Certo, buongiorno a tutti. Allora, il disegno è nato proprio come espressione poi grafica di un lavoro che c'è dietro importante, lavoro importante che avevano fatto, come ha detto anche lei prima, con i docenti di tedesco, di letteratura tedesca, il docente anche di filosofia e storia, per contestualizzare appunto questo sentimento della bellezza e questa intima poesia che Rainer Maria Rilke aveva trovato in questo luogo, in questo nostro luogo. E infatti, tra l'altro, i ragazzi Tommaso e Gaia, ma tutta la classe, che era una classe molto interessata e molto coesa, una ventina di ragazzi del liceo linguistico appunto, non facevano corso di disegno, cioè io insegno storia dell'arte, teoria, nella nostra scuola non c'è il disegno pratico, quindi sono trovati davanti a un compito che non era proprio immediatamente il loro più esercitato. Hanno voluto però dare un'idea, il disegno presenta appunto il castello sulla roccia, un'idea di questa rupe bianca, di questa roccia bianca della nostra pietra carsica. E il dirupa è proprio il quasi sentimento che chiunque vada lì, e in particolare Rilke all'epoca, deve aver provato, di sospensione, no? E di questa bellezza sospesa, diciamo a strapiombo sul mare, secondo anche come la leggenda della Dama Bianca in modo appunto affascinante racconta. E perciò, pur con un disegno semplice, a matita, con lo sfumino poi per realizzare in maniera tenue il mare e così via, dovendolo poi anche trasporre evidentemente con la grafica al computer per stamparlo, hanno voluto sostanzialmente rappresentare quest'idea. Ecco, io penso che soprattutto il disegno ci fa vedere appunto da un lato la rupe e poi il mare sconfinato, quest'idea, questo sentimento che loro hanno percepito studiando la letteratura poi di fine Ottocento, dell'epoca, la poesia di Rilke, i contatti con l'arte mitteleuropea del momento anche.
Un progetto che ha dato modo agli studenti di mettere insieme più arti e attività. La conoscenza della lingua, visto che siamo al liceo linguistico Francesco Petrarca, il disegno, anche se non, come diceva la professoressa Gobbato, non di competenza, ma piuttosto magari la storia dell'arte, e comunque sono riuscita a realizzare anche un video e abbiamo con noi la professoressa Evelina Betageli che ha seguito in particolare il video collegato a questo progetto. Benvenuta a Sconfinamenti.
Grazie, grazie. Sì, io in realtà come ex insegnante del liceo Petrarca conoscevo i ragazzi, conoscevo i colleghi, ma ormai lavoro come volontaria all'interno dell'associazione Radice Futuro. Ho seguito quindi non tanto la costruzione del video quanto piuttosto quello che c'è stato a monte del video, perché il video che i ragazzi hanno prodotto, così come il disegno, sono un po' le punte dell'iceberg.
Certo, hanno fatto tutto un percorso a monte.
Sì, hanno compiuto un percorso a monte. Fondamentale è stato l'apporto del dottor Dorsi, che ricordo che era dicembre del 2020, quindi eravamo in pieno lockdown. Ha tenuto una lezione di un paio d'ore in videoconferenza a questa classe, a cui si sono associati poi in ascolto anche ragazzi di altre classi, perché era veramente, veramente interessante, e ha raccontato della storia del Castello di Duino, di Marie Turmuntaxis e di Rainer Maria Rilke. Perché il dottor Pierpaolo Dorsi? Perché era la persona più qualificata per fare questo, perché era stato fino a pochi anni prima sovrintendente archivistico regionale, ma era stato anche prima insegnante, quindi conosceva gli studenti, ma soprattutto ha compiuto e sta ancora compiendo in realtà in questi anni un grande lavoro di riordino e di raccolta dei documenti cartacei del castello di Duino, dell'archivio del castello di Duino, e quindi grande conoscitore della storia del castello, ma anche dei manoscritti, delle lettere, dei documenti che hanno permesso veramente di mettere a fuoco anche per i nostri ragazzi la figura della principessa Marie Turmuntaxis e del suo amico, ma soprattutto amico corrispondente intellettuale con cui aveva un rapporto di frequentazione anche epistolare, quindi anche un ricchissimo carteggio, Rainer Maria Rilke. E quindi forse due parole su Rainer Maria Rilke per ricordare.
Ma certo, ma assolutamente, se non l'avesse fatto di sua spontanea volontà gliel'avrei chiesto.
Immagino, naturalmente. Rainer Maria Rilke è considerato uno dei più grandi poeti in lingua tedesca del Novecento, boemo, nato a Praga, se non sbaglio nel 1875, adesso mi pare che sia giusto più o meno sì. Così. Era giovane ma già famoso quando Marie di Turmuntaxis, che era una donna coltissima, un intellettuale cosmopolita che frequentava gli ambienti intellettuali di Vienna, di Venezia, di Monaco, lo incontrò a Parigi e lo invitò a venire al castello. Al suo castello. E Rainer Maria Rilke ci venne per tre volte, all'inizio del Novecento,
1911, il periodo in cui si è poi
esatto, proprio nell'11-12, esatto, si è trattenuto più a lungo, un inverno freddo, anche duro, solitario, non stava nemmeno bene in salute, era anche sofferente, ma questa situazione di mare in tempesta, selvaggio, con queste falesie a picco che venivano battute dalle onde, lo ispirò e lì concepì l'idea di questa raccolta che si concretizzerà poi nelle elegie duinesi e lì scrisse le prime due elegie. E poi fu a Duino poi ancora un'altra volta e anni dopo completata questa raccolta nel 22 la dedicò e la regalò alla sua protettrice, alla sua mecenate anche in qualche modo, penso di poter dire, e le inviò il manoscritto e con una specifica formula che avrebbe dovuto essere ripetuta poi in qualsiasi edizione di proprietà della principessa Marie di Tourmont-Taxis, che ci testimonia di questo rapporto intensissimo di frequentazione intellettuale e anche affettiva. Resta un carteggio eccezionale che appunto è stato curato assieme agli altri documenti dal dottor Dorsi, che è stato acquisito dall'archivio del castello di Duino all'archivio nazionale, è stato acquistato dal Ministero dei Beni Culturali all'archivio nazionale ed è oggi conservato all'Archivio di Stato di Trieste. L'Archivio di Stato di Trieste, per cui il dottor Dorsi appunto ha collaborato ad organizzare questa raccolta che si chiama appunto Rilkeana e che i ragazzi hanno potuto eccezionalmente anche visionare al computer, vedendo questa ricchezza di documenti. È importante anche vedere la scrittura, certo, vedere anche questo aspetto cartaceo, vedere le immagini.
Una grandissima occasione per questi ragazzi.
È fondamentale. Sì. E sul sito dell'Archivio di Stato di Trieste è disponibile oggi l'inventario di tutto ciò che fa parte di questa grande raccolta rilkeana e ovviamente poi ci si rivolge all'archivio per chi si è interessato ad accedervi. Ecco, questi ragazzi hanno avuto i volumi delle GE duinesi in lingua tedesca e italiana con la traduzione a fronte e hanno potuto lavorare su questo. So che gli insegnanti di tedesco li hanno fatti lavorare soprattutto sulle prime due elegie, quindi hanno studiato, hanno approfondito la figura di Rainer Maria Rilke, queste elegie, e poi su questa base hanno elaborato invece questo video che è molto giovane perché è proposto in tedesco, in lingua tedesca.
Visto che parliamo di liceo.
Sì, con questo il liceo linguistico studia tre lingue.
Infatti, però,
quindi sono giustamente con un linguaggio proprio molto, molto colloquiale, molto giovanile, hanno fatto in forma di intervista, di domanda.
Ecco, che cosa
risposta
si vede in questo video, come è strutturato?
Una serie di slide di immagini che propongono appunto il discorso che fanno e hanno curato l'aspetto del castello, l'aspetto di Rainer Maria Rilke, ma anche l'aspetto naturale della riserva marina.
Interessante, quindi hanno messo insieme sia la parte diciamo logistica, sia quella letteraria e quella naturalistica.
Esatto, quindi il sentiero Rilke da Sistiana a Duino, così con questo. E questo insomma è una cosa molto molto bella, molto molto ricca, molto
assolutamente ricca. E come dicevamo, una grandissima occasione per questi studenti e voi insegnanti avete anche collaboratori esterni come nel suo caso facente parte dell'organizzazione di volontariato culturale Radice Futuro, che si è presa in carico questa missione di realizzare il calendario Adriatico 2002. È stata ben sfruttata dagli insegnanti, ma mi pare di capire anche dagli studenti. Professoressa Gobbato, la parte invece è quella diciamo di storia dell'arte, no? Sì. E il calendario ha un disegno. Per quanto riguarda i contenuti relativi al periodo anche storico di Rilke in questo caso e del riferimento al Castello di Duino. Come è stato affrontato?
Allora, intanto c'è stato così uno sguardo un pochino anche agli interni, mi viene da dire, del castello, non solo all'esterno, con quel gusto che è un gusto un po' secessione, quasi già liberty, no? Anche perché noi sappiamo che Trieste, città mitteleuropea, è in grande contatto, no? Con Monaco, con Vienna. Quindi è stato anche un momento dove la spinta culturale e artistica era abbastanza diversa, ipersensibile, abbastanza diversa rispetto al resto delle città intorno, no? Poi sappiamo che Rilke veniva anche da un contatto, per esempio, con Cézanne, il quale aveva avuto una grande ammirazione. Ci sono molte lettere in cui lui parla, Cézanne parla e parla alla moglie, Rilke parla delle opere di Cézanne, e c'è proprio una vicinanza, uno scambio, un'ammirazione. Infatti lui veniva e dopo torna anche a Parigi, no? Sì. Rilke in quel momento. E quindi anche questo...
il suo amore con Salomè sicuramente un'occasione per lui di entrare in contatto con tutta una serie di artisti, scrittori, poeti.
Perché siamo in un'epoca ricchissima, che in quinta con i ragazzi studiavamo, perché io fino all'anno scorso con i ragazzi studiavamo molto bene questo passaggio tra 800 e 900, no? Con tutte le inquietudini delle secessioni, ma anche l'arrivo presto, parlavo prima di Cézanne, delle radici delle avanguardie, no? E quindi il passaggio tra 8 e 900, che era clamoroso dal punto di vista letterario, poetico, artistico. Certo. Insomma,
e il Castello di Duino diventa anche un ennesimo luogo di incontro e di scambio di questo.
Certo, anche grazie al colloquio, come diceva lei prima, no? Questo colloquio che era proprio intellettuale, no? Con la Marie Tourmont-Taxis, come si evince dal
castello. E nel castello diceva che ci siamo un po' interrotti in questo passaggio che avete fatto all'interno, anche nello studio di quelle che sono le strutture interne, di ciò che sono i beni all'interno del castello.
Certo, si può vedere nel mobilio, ma anche quadri. Curiosamente c'è un ritratto di Freud, no? Ci sono dei disegni, ci sono dei ritratti, ci sono sia di tipo proprio, come dire, ottocentesco, no? Di retaggio anche della famiglia, nobiliare, le radici, ma anche di cose nuove, di fermenti nuovi che riguardano proprio il momento. Quindi proprio non solo l'arredo, ma anche i quadri e così come i documenti. Poi ci sono anche dei reperti archeologici, no? Di collezionismo all'interno del castello, importanti, che in tutta la prima parte si possono vedere.
Bene, io vi ringrazio per essere state nostre ospiti, ringrazio Laura Capuzzo che abbiamo sentito telefonicamente per averci presentato, e attendiamo il mese prossimo, curiosi di sapere poi quale sarà la scuola protagonista del prossimo mese, del mese di novembre. E ringrazio Marina Gobbato per essere stata qui con noi, Evelina Battagelli, grazie. Ci risentiamo a breve dopo un passaggio musicale per la seconda parte di Sconfinamenti. Grazie ancora di essere state con noi.
Grazie. Thank you.
Eccoci di nuovo a Sconfinamenti. Adesso passo la palla, la parola a Massimo Gobessi, che assieme a Stefano Scarpa, l'autore di Villa dei Corvi, romanzo edito da Porto Seguro, entriamo insieme a loro in una dinastia asburgica e tra le mura di un'antica villa in un inconfessabile segreto.
Stefano Scarpa, innanzitutto buonasera, benvenuto a Sconfinamenti.
Buonasera, grazie dell'invito.
Villa dei Corvi per Porto Seguro è il libro che andiamo a presentare oggi qui a Sconfinamenti. Senta Scarpa, le piace leggere?
Sì, certamente, da sempre.
Da sempre. Quando hai iniziato a scrivere e perché proprio questo genere di libri?
Allora, mi piace scrivere e leggere nello stesso tempo, cioè sono quando scrivo anche lettore delle mie storie, per cui il genere, che soprattutto il mystery e il giallo, è quello che più, diciamo, mi tiene avvinto e mi fa andare avanti velocemente nella lettura. Quindi sì.
E quindi questa è la sua prima pubblicazione?
No, ho pubblicato poco fa un altro libro che si chiama Il Cimitero, è sempre ambientato a Trieste, anche quello, ed è un giallo più tradizionale, mentre questo è più una storia di mistero e c'ha anche di romanticismo.
Ma c'è qualcosa di vero in questo libro? Almeno una piccola parte?
Ma c'è un po' la mia esperienza di osservatore, nel senso che il protagonista, che è un migrante della rotta balcanica, è un po', diciamo, il riassunto di diverse figure che ho conosciuto, che ho visto, insomma, sia a Trieste sia qui a Roma, di queste persone che arrivano con pochi mezzi e cercano. Diciamo che il mio ambientamento da Trieste a Roma, quando mi sono trasferito, sì, diciamo, non posso paragonarlo certamente a quello di migrante, però posso capire, diciamo, qual è lo straniamento di passare, insomma, da una realtà ad un'altra e non avere nessuno a cui appoggiarsi.
Ma Stefano Scarpa, cosa significa scrivere un cosiddetto libro giallo e anche un libro di mistero come questo che andremo a presentare tra poco, cioè Villa dei Corvi?
Beh, vuol dire parecchia concentrazione, diciamo un assorbimento totale, soprattutto nelle ore notturne per quanto mi riguarda, ed avere bene in mente comunque l'inizio e la fine del racconto, cioè cercare di avere una circolarità nella stesura e quindi stare molto attenti ai vari passi per non entrare in contraddizione, diciamo, soprattutto nel giallo e anche nelle storie, diciamo, che tengono in sospeso per sapere poi come andrà a finire.
Ecco, ma come sceglie i personaggi di luoghi?
Beh, i luoghi innanzitutto sono sempre luoghi a me familiari, per cui in Villa dei Corvi ambiento una parte a Trieste, una parte a Roma e una parte breve anche a Parigi. Sono tutte realtà che conosco abbastanza bene. E personaggi invece, appunto, al di là di appunto osservazioni, come dicevo, di alcuni caratteri, poi vengono fuori un po' da sé, nel senso che appunto iniziando con la storia e sapendo dove voglio andare a parare, nel mezzo ci sta comunque l'evoluzione del personaggio e diciamo cresce con me, insomma, mi accompagna e io in qualche modo lo studio e cerco di capire quali sono le sue motivazioni, da dove viene.
Ecco, senta Scarpa, ma prima di sottoporre il testo a un editore, no? Lo fa leggere a qualcuno magari della sua famiglia, un'amica o un amico che la conosce bene, cioè che conosce lei come persona proprio?
Sì, non sempre, nel senso che ho scritto anche altre cose che magari non ho fatto leggere, e in questi due casi invece no, c'è stata la lettura comunque precedente di qualche familiare soprattutto, e un po' il confronto, anche se sì, si va poi ad aggiustare dei dettagli, non certo il corpo principale della storia, ecco. Mm-hmm.
Ma che emozioni le provoca scrivere, vedere il prodotto finito, la presenza in libreria ed il contatto con i lettori?
Beh, in effetti sono delle esperienze molto, molto forti, molto intense. Per me, per quanto mi riguarda, il fatto di vedere il libro pubblicato, aprire lo scatolone quando ti arriva con i libri,
certo.
Beh, è sempre una grande emozione. Poi il confronto con i lettori anche mi piace tantissimo, perché poi vengono fuori anche delle cose che magari uno non si aspetta nella lettura. Gli altri poi vedono, no, trasmettono le loro immaginazioni, le loro immagini, le loro emozioni, e in qualche modo ogni lettura è naturalmente un approccio nuovo al romanzo, e quando mi viene riraccontato io in qualche modo mi emoziono, insomma, provo delle sensazioni comunque sempre molto gratificanti, ecco.
Ma una volta pubblicato, poi lei rilegge il libro, e se sì, con quale spirito o stato d'animo?
No, veramente non,
lei non lo legge?
Non lo rileggo, no. Può capitare che magari lo rileggo, potrebbe essere che magari lo rileggo tra qualche tempo, ecco, questo magari sì, però diciamo che prima di pubblicarlo lo rileggo talmente tante volte che alla fine
la sa memoria,
ma più o meno.
Certo. Senta, ancora una domanda e poi entreremo nel merito di questo suo libro. Volevo porle queste domande per farla conoscere a chi ci sta ascoltando, ovviamente. Come reagisce ad un giudizio negativo sulle sue pubblicazioni da parte della critica, se ci sono state o se potrebbero esserci in futuro, o anche da parte dei lettori? Molto spesso i lettori sono, come dire, dei giudici molto, ma molto severi.
Certamente. La mia reazione è sicuramente quella di accettare qualsiasi critica e capire la motivazione. Se è una motivazione che mi convince, io magari una volta successiva cerco di chiaramente di evitare di cadere in quel tipo di errore. Ma finora diciamo che il mio piccolo pubblico non mi ha fatto grandissime critiche negative, per cui per il momento sto bene così, insomma. Perfetto. Qualsiasi critica comunque è benvenuta.
Certamente, sempre se costruttiva è sempre benvenuta, certamente. Ma è difficile scrivere?
Diciamo che per me è difficile affrontare l'inizio della scrittura, la famosa pagina bianca. Cioè magari l'idea appunto è abbastanza definita, ma capire quali possono essere le parole giuste per iniziare ed entrare, diciamo, nella situazione che poi in qualche modo si evolve da sé, cioè mi porta come dentro un vortice, no? Di scrittura, e lì è poi difficile fermarsi, perché come dicevo, essendo lettore e scrittore, poi in contemporanea, vorrei da lettore capire poi qual è il passo successivo, cosa succede nel capitolo successivo.
Il capitolo successivo. Senta Stefano Scarpa, noi non entreremo molto nel merito del suo libro perché ovviamente rimandiamo la lettura di Villa dei Corvi a chi ci sta ascoltando, anche per non togliere nulla alla suspense delle pagine che lei ha scritto. Però il titolo è Villa dei Corvi, è più villa o più corvi?
È più villa, direi, perché comunque è la casa che poi contiene tutti gli elementi sia del mistero che della storia d'amore. Per cui direi sì, più villa, anche se i corvi sono un elemento che forse un po' riporta agli uccelli di Hitchcock, che dà questa sensazione un po'
sinistra,
no, cupa, sinistra, esatto.
Sinistra. Difatti io avrei detto corvi, avendo letto il libro, perché dall'inizio, cioè all'inizio e alla fine c'è questo riferimento ben preciso a questi corvi, a questi uccelli, che purtroppo sono sempre descritti in maniera negativa, ma non è colpa sua, Stefano Scarpa, è normale, cioè nella nostra accezione che i corvi hanno questo qualcosa di sinistro e che ci rimandano probabilmente anche a qualcosa di ancestrale. La presenza dei corvi in qualche luogo fa sì che quel luogo sia sinistro, sia per certi aspetti anche negativo, ma questa è una storia di famiglia. Questa è una storia di famiglia, è una storia di famiglia che si dipana nel corso di un periodo storico molto complesso, qual è quello delle nostre zone, della Venezia Giulia, di Trieste.
Esatto, diciamo che se vogliamo far partire proprio la storia parte nel secolo precedente,
esatto.
Forse anche prima, 800, perché comunque la dinastia di questa famiglia Reiderwitz Moll è ha delle origini appunto austriache,
sì.
E diciamo i componenti delle passate generazioni avevano qualche cosa che di sinistro, insomma qualcosa da nascondere.
Da nascondere. Senta, però questo suo libro può aiutare il lettore che di Trieste non è, perché il lettore triestino come lo sono io, mi sono già immaginato i luoghi, mi sono creato una mia villa qui nella città di Trieste, per cui è molto più facile per il lettore triestino o della Venezia Giulia prendere in mano il suo libro e come dire, catapultarsi all'interno delle pagine. Però questo libro, per chi triestino non è, secondo me aiuta anche il lettore a capire un periodo storico, a leggere un periodo storico della Venezia Giulia, perché si parla di traffici marittimi, si parla di guerra, si parla anche dell'attualità, perché si parla comunque di emigrazione, di rotta balcanica. Quindi è un periodo storico molto molto lungo, declinato sul nostro territorio, che come dicevo prima è un periodo storico molto complesso. Questo suo libro può aiutare paradossalmente il lettore, al di là della piacevolezza della lettura e soprattutto per quanto riguarda il mistero che sottende a questo libro, anche alla storia della città di Trieste e della Venezia Giulia. L'ha scritto anche forse con questo spirito, un po' anche aiutare il lettore che più lontano da Trieste a, come dire, a calarsi nella realtà storica di questo territorio?
Sì, sì, penso di sì, penso di averlo scritto anche con questa finalità, anche se devo dire che Trieste offre tantissimo dal punto di vista proprio storico, degli avvenimenti del Novecento, per cui è davvero un pozzo da cui attingere a piene mani, direi. Tutti gli avvenimenti storici che hanno caratterizzato la città e la Venezia Giulia diciamo hanno segnato in qualche modo la storia dell'Europa, dalla caduta dell'impero austriaco, prima guerra mondiale, insomma lo sappiamo, no? La passata di Trieste, poi agli angloamericani. Diciamo che gli scenari sono molteplici e le influenze sono le più varie, appunto dal mondo tedesco a quello slavo a quello appunto angloamericano, per cui effettivamente raccontare questa parte che magari non è molto conosciuta nel resto dell'Italia è comunque anche un modo per far conoscere la nostra cultura, la nostra città, la nostra gente.
Certo, Stefano Scarpa, lei non si è fatto mancare nulla all'interno del libro. C'è la malattia mentale, declinata in un certo modo. C'è l'Istria, perché la governante è istriana, quindi è un territorio vasto che lei prende, che prende in esame, ma anche la storia e la specificità per quanto riguarda alcuni aspetti, come ad esempio la malattia mentale e tutto quello che poi ne è conseguito dal punto di vista anche legislativo e normativo, che prese spunto prima da Gorizia e poi da Trieste. È un libro un po' complesso, devo dire, cioè non è un libro che si può prendere in mano, leggere, lasciarlo lì, riprenderlo dopo 3-4 giorni o dopo una settimana. Bisogna mettersi lì e leggerlo, questo dobbiamo dirlo subito a chi lo prenderà in mano. Non è di quei classici libri, lo si mette lì e vabbè, adesso vado via, lo riprendo fra una settimana quando ritorno da un viaggio, perché è molto concatenato, no? Le storie sono molto molto concatenate. Ha fatto difficoltà nelle scrivere questo tipo di storia, questi anche passaggi sia temporali che anche dal punto di vista geografico?
Ma no, devo dire la verità che una volta appunto identificate le cosiddette location non è stato difficile gestirle in qualche modo, creare i collegamenti. È vero che non che è un libro da, secondo me, da leggere velocemente, anche perché è stato scritto proprio come se ogni capitolo fosse un avvenimento, non dico a sé, ma un avvenimento importante. Cioè mi ero posto il punto che appunto però in ogni capitolo dovrà succedere qualche cosa di importante. Questo naturalmente dovrebbe portare il lettore a incuriosirsi ed andare avanti con la storia. E quindi sì, sono abbastanza d'accordo su quello che mi diceva, sì.
Perché io ho provato, l'ho lasciato lì 2 giorni e ho dovuto poi riprendere alcuni passaggi, perché la concatenazione della storia è tale, soprattutto dei personaggi, che o uno si segna a matita su un foglio bianco i personaggi e poi li segue, altrimenti deve veramente leggerlo tutto d'un fiato. Un libro, dicevamo così, di mistero, sospeso comunque tra diversi luoghi geografici, Trieste, Parigi, Roma, con una sua storia ben particolare, declina il cosiddetto secolo breve, il Novecento, e anche un po' prima e un po' dopo anche, per quanto riguarda alcuni aspetti della storia legati a Villa dei Corvi, per cui è un libro, possiamo dirlo, completo e che avvicina il lettore anche per quanto riguarda la storia della città, aiuta il lettore medio che magari non è avvezzo alla lettura di saggi storici o comunque di libri che si occupano di storia, non romanzi storici, ma libri che si occupano di storia, scritti magari da storici di professione o docenti universitari. Questo libro di mistero aiuta veramente il lettore a, come dire, ad affrontare poi altri temi, si aprono altre porte, lo potremmo dire così. Senta Stefano Scarpa, un'ultima domanda. Sta scrivendo qualcosa? Sta pensando a qualcos'altro?
Sì, sì, effettivamente sono ancora un po' in alto mare, però è un altro giallo, naturalmente il genere è appunto il mio preferito e quindi qualcosa di legato più al primo romanzo, Il cimitero, quello che vi dicevo, che ho pubblicato 2 anni fa, cercando un po' di riprendere gli stessi personaggi principali. Era anche quello, come dicevo, un romanzo ambientato a Trieste e anche lì appunto ci sono misteri legati a quadri scomparsi, archeologi e
non svegliamo di più. Non diciamo di più.
Alla Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, allora Stefano Scarpa, facciamo un nodo al fazzoletto. Io, lei e gli ascoltatori di Sconfinamenti, all'uscita del terzo suo libro, riprenderemo in mano il primo libro e ne faremo, come dire, una bella conversazione prendendo spunto dal primo libro per poi proseguire con quello che è, possiamo definirlo così, è già in cantiere. Villa dei Corvi, Porto Sicuro, è il nuovo libro di Stefano Scarpa. Grazie all'autore, grazie a Stefano Scarpa per essere stato in collegamento telefonico con noi, grazie per essere stato a Sconfinamenti.
Grazie a voi e buona serata.